fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Vigilia, di nuovo vigilia, ragazzi, buonasera a tutti. Domani si gioca contro il Lecce, fischio d'inizio, ore 18. Allora, c'è stata la conferenza stampa di Spalletti, che credo abbiate seguito. Io continuo a dire che sempre più l'uomo adatto, l'allenatore adatto per la Juventus, anche sotto il profilo comunicativo, al di là della frecciata al Napoli, a Conte, in maniera tranquilla, se vogliamo, ma altrettanto decisa, diretta, chiara, spiega il calcio, spiega quello che vuole dai suoi ragazzi. Per il momento è soddisfatto, sul futuro ha glissato, giustamente. Ora non sappiamo se esista un accordo. Io sono convinto che a voce qualcosa si siano detti, ma come lì è ovviamente lo stesso allenatore della Juventus, però insomma ha detto: ragazzi, io non chiedo nulla, se avessi voluto mettermi al sicuro, diciamo così, l'avrei fatto già quando ho parlato con Comolli la prima volta. Quindi io aspetto che finisca la stagione e poi vedremo, però insomma speriamo che continui così, anzi che si migliori sempre, perché lui ha detto: sono soddisfatto, sì, ma bisogna sempre e comunque migliorare. Poi ha glissato anche sul discorso, anzi ha anticipato l'eventuale domanda sul modulo, perché ha ribadito per l'ennesima volta, e mi è piaciuto molto, alcuni termini, no? Disordine organizzato, caos intelligente, sembra un ossimoro, però insomma quello che io definivo il gioco di l'emblema di questo, secondo me, è proprio McKennie, che io addirittura l'ho definita una anarchia organizzata, controllata, e ripeto, sembra un ossimoro, una contraddizione, invece io ho capito benissimo cosa dice lui. Siccome adesso molti marcano a uomo, non ti danno respiro eccetera, il calciatore deve essere intelligente a diciamo così trovare lo spazio giusto dove poter far male all'avversario, soprattutto dove l'avversario non può farti male, perché c'è sempre l'avversario. Infatti, per esempio, rispetto alla gara di domani, ha detto: cosa temo? Non temo tanto quello che facciamo noi, che comunque dovremmo farlo nel migliore dei modi. C'è comunque dall'altra parte un'altra squadra, quindi bisogna stare molto molto attenti. Però insomma, ragazzi, con tutto il rispetto del Lecce, che non avrà lo ricordiamo Di Francesco in panchina, è chiaro, evidente che la Juventus deve vincere per continuare, no? 3 vittorie consecutive per quanto riguarda il campionato, sarebbe la quarta, e sarebbe un'ulteriore diciamo pressione su quelle che stanno davanti, in particolare in questo caso sulla Roma, che è quarta, che gioca anche domani, ha parlato Gasperini, insomma uno Spalletti che tra l'altro anche mi sembra proprio molto più saggio rispetto al passato. Ha detto anche sul mercato: io non ho bisogno di nulla. Poi, e do il benvenuto, ha detto a Ottolini, infatti è stato oggi ufficializzato come più o meno ci si aspettava. Se lui poi proporrà un'occasione, perché lui sa benissimo che la Juventus non può allargarsi più di tanto, è inutile che chieda a qualche calciatore, magari qualche indicazione può darsi anche che l'abbia data, però senza pressioni, sto bene con quelli che sto. Infatti anche a Conte ha detto: io non ho nulla da invidiare tecnicamente alla sua squadra, così come dal punto di vista della struttura, diciamo della società, sicuramente ha ragione anche lui. Cioè la Juventus sta molto avanti, ha fatto l'esempio della barriera, no? Quella che mettono durante gli allenamenti, quella della Juve dice mobile, perché insomma in sostanza è come se fosse dal vivo, per allenarti meglio sui calci di punizione. Quella a Napoli erano ancora, diciamo, le sagome quelle fisse, quindi come per dire, il Napoli un po' arretrato sotto questo aspetto. Ragazzi, ci aspettiamo tanto da tutti. Con Cesao sarà di nuovo convocato, così come Cabal, che domani mattina insieme agli altri svolgerà un lavoro, lui un po' più tra virgolette diciamo così intenso, però da quello che abbiamo capito sarà convocato. Si parla per l'ennesima volta di un ipotetico passaggio alla difesa a 4, caro Federico Rossi, che sarebbe un 4-3-3. Staremo a vedere se e come eventualmente lo schiererà. La cosa quasi certa è che Koopmeiners ancora una volta sarà a centrocampo, ma non speriamo, almeno io auspico che non venga impiegato di nuovo sulla tre quarti, perché onestamente ha fatto male anche da quella posizione. Diciamo che spero che venga utilizzato come vuole Spalletti. Ha detto per me una mezzala, un mediano, insomma staremo a vedere. Poi Milik ha avuto qualche altro problema e quindi non sarà, da come ha detto Spalletti, convocato. Sono assenti, lo sapete benissimo, sia Gatti che Rugani, che recupereranno chissà, vediamo quando. E niente, bisogna stare soltanto con le antenne dritte, non ripetere, ecco la cosa fondamentale, non ripetere il primo tempo visto contro il Pisa, in casa del Pisa. Ecco, io l'avevo detto, ci possono essere, anzi è normale che ci siano delle partite durante un percorso, anche delle partite vinte sporche, no? Durante un percorso vincente, le famose partite sporche, perché la Juventus onestamente nel primo tempo contro la squadra di Gilardino ha fatto male e poi nella ripresa alla fine ha aggiustato le cose. Il Diz come al solito sugli scudi, si parla di questo rinnovo ormai da tempo, sembra sempre più scontato, mettiamola così. Ha dei numeri pazzeschi, ragazzi, vi invito ad andare a vedere a livello di incisività nei gol della squadra. Credo, da quello che ho capito, che solo Yamal, nei 5 campionati più importanti ovviamente, stia davanti a lui per quanto riguarda quelli sotto i 21 anni. Yamal addirittura ne ha 18, 17, 18, e quindi quest'anno invece ne compirà 21. Il Diz sempre più al centro del villaggio bianconero. Sempre per quanto riguarda il mercato, tanti nomi ragazzi, ma per il momento nulla di concreto, mi pare di capire. Perin rimane a Genoa, non c'è stato l'accordo dal punto di vista economico. Vi posso dire la mia, spero che non rimanga col mal di pancia, ma è troppo maturo quel giocatore per restare insoddisfatto. Io sono contento dal punto di vista tecnico, perché la Juventus ha un secondo portiere che io ho sempre definito un 1 bis, no? Cioè lui è un titolare sostanzialmente, però Di Gregorio sulla carta, ma non solo, per quanto riguarda le gerarchie, è davanti allo stesso Perin, che però è anche importante sotto il profilo dello spogliatoio, no? Un uomo spogliatoio. Addirittura Spalletti l'altra volta disse un mio collaboratore, no? Per far capire quanto sia importante questo giocatore. Non so come verrà schierato, già ci scrive Enrico, tra poco peraltro alle 19:20, fra 4 minuti avremo con molto piacere peraltro Franco Causio, che insomma sapete di Lecce, doppio ex, è nato calcisticamente lì e poi è stato uno dei fuoriclasse della Juventus, ma anche della nazionale. Quindi dice Enrico, la difesa a 4 contro Lecce si può così schierare: Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal, sì, se però Cabal è disponibile a iniziare la partita. Ecco perché Spalletti ha detto probabilmente sarà convocato domani mattina, insomma l'ultimo check mi pare di aver capito, altrimenti Kalulu a sinistra, a destra o Cambiaso, addirittura si parla di McKenny, che ancora una volta verrà utilizzato in modo ovviamente diverso, l'ennesimo ruolo per il giocatore statunitense. Diciamo interessante anche quello che ha detto su Openda e David, che finora, che se ne dica, insomma hanno deluso molto. Openda sarà pagato 45 milioni, David lo ricordiamo sempre, David è stato preso a zero, ma è stato un finto parametro zero, perché la Juventus, come sapete, ha dovuto pagare gli oneri accessori, chiamiamoli così, dai, per non dare un'altra definizione che sarebbe un po' brutta, gli oneri accessori 12,5 milioni, comunque sia, devono dare di più. Non giocheranno insieme, uno dei due, vedremo chi schiererà dall'inizio, magari ha detto poi entrerà là, giocheranno entrambi, non insieme dall'inizio, ma magari una parte di gara potrebbero essere contemporaneamente in campo. Questo sarà interessante capire anche come verrà, perché già addirittura Sky Sport ha parlato di possibile 4-3-3. Io adesso ipotetico 4-3-3, ripeto, se c'è Cabal, ok, Enrico, Kalulu, Bremer, Kelly e Cabal, Thuram, Koopmeiners e Locatelli, leggo, poi il Diz, David, partiamo da destra, probabilmente con Sesao, David barra Openda, a sinistra ovviamente il Diz, poi abbiamo Zegrova che può entrare in corso d'opera, insomma ci sono tante opzioni per quanto riguarda la Juventus. Ditemi voi se due o tre cose, intanto se vi è piaciuta la conferenza di Spalletti, perché qualcuno sostiene ancora che sia troppo filosofo, secondo me no, ragazzi, parla di calcio, lo spiega proprio in maniera chiara, anche chi magari non è espertissimo di calcio ti fa capire quello che vuole, quello che crede, fermo restando ha detto che poi alla fine i protagonisti sono sempre i calciatori, cioè io do delle indicazioni, ha detto Spalletti, poi i calciatori, soprattutto ha detto in questo calcio, l'ha ribadito due o tre volte, in questo calcio ormai non esistono più i moduli connotati con i numeri, no? 4-3-3, noi adesso noi parliamo giustamente di 4-3 perché magari inizialmente parti con un modulo, però poi nel corso della gara ci sono delle dinamiche e delle cose che ti impongono, che impongono ai calciatori di trovare la zona giusta, la parte di campo giusta dove non si aggrediti particolarmente dagli avversari e dove cercare di sviluppare anche una partita per quella che lui definisce lo scorrimento della gara, no? Spalletti, poi questa frecciata a Conte al Napoli e anche il discorso sia del mercato che del, mi sembra veramente tipo quei saggi di una certa età, lui ha 66 anni, che dicono ok, il mercato a me non serve nessuno, magari è chiaro che servirebbe qualcuno per fare il salto di qualità, ma è anche consapevole che la situazione economica adesso a gennaio non può permetterti chissà cosa, per esempio un Tonale che fermo restando che il Newcastle probabilmente non te lo darebbe, però dice se poi i Bottolini, no DS mi dirà guarda abbiamo un'occasione, una possibilità, un'opportunità, ne parleremo e faremo le dovute scelte, diciamo così, no? Ne discuteremo se è il caso o meno di ingaggiare l'elemento appunto che chiede, che Ottolini eventualmente potrebbe proporre. Thiago Gabriel, c'è stata sia un'intervista del presidente del Lecce, Sticchi Damiani, Saverio Damiani, Sticchi Damiani che sia, ma poi anche Corvino ha fatto una conferenza, ha detto che questo ragazzo portoghese di 21 anni che la Juventus sta seguendo molto, ma non solo la Juventus ovviamente, resterà a Lecce per adesso perché serve a Lecce, ovviamente è un pezzo importante in chiave salvezza, ci mancherebbe altro, e quindi poi magari se ne riparlerà a giugno quando evidentemente, probabilmente se continuerà così, perché molto giovane, però sembra già un senatore, come si pone, molto bravo, devo dire, questo difensore. Poi a giugno se ne riparla con ipotetica, se non quasi certa, asta da parte di altri club che vogliono lo stesso giocatore. Ma ci colleghiamo, intanto gli do subito il buon anno, glielo ho fatti privatamente, ma lo faccio anche pubblicamente, a Franco Causio. Ciao Franco. Ah, è caduta la linea, lo stiamo richiamando, con il quale vogliamo parlare ovviamente di questa Juve, vediamo anche lui, insomma un primo bilancio, sono un paio di mesi, dal 30 settembre ha firmato, no? Dal 30 ottobre ha firmato Spalletti, novembre, dicembre, sostanzialmente sono due mesi che è alla guida della Juventus. Io non so voi, visto che è stato fine anno, questi primi due mesi se li consideriate positivi o meno, io penso di sì, perché qualche difficoltà iniziale, ma è normale che ci sia, poi però piano piano mi pare di capire che Spalletti stia portando la squadra sulla retta via. Ora ci sono gare, prima della sfida del faccia a faccia contro Napoli, ci sono delle gare che abbiamo definito sulla carta abbordabili, ma in Serie A ragazzi ormai non esistono più avversari semplici, avversari deboli, gare quindi diciamo così facili, e bisogna giocarsela contro tutti. Però insomma il Lecce, il Cagliari, la Cremonese, il Sassuolo è quello che forse è più attrezzato, però paradossalmente è quello forse contro cui la Juventus potrebbe avere più possibilità di giocare, di fare la partita, perché il Sassuolo gioca a calcio, ti permette di giocare, mentre le altre giustamente devono pensare a salvarsi, e quindi in realtà anche il Cagliari non gioca male, però insomma sono comunque delle squadre, anche se la Cremonese la sorpresa, anche se il Sassuolo è una sostanziale sorpresa, essendo anche Sassuolo neopromosso, sono delle squadre comunque che di livello ovviamente inferiore. Stavo dicendo, tantissimi auguri di buon anno a Franco Causio. Ciao Franco.
Buon anno a tutti, come anche a voi.
Come stai? Come stai?
In piedi, grazie a Dio, in piedi.
Ancora, quindi, soprattutto, soprattutto in forma, Franco. Questo è
ma poi... sai, in forma. Io sono venuto fuori da un intervento a ginocchio adesso, quindi da poco.
Vabbè, però sei in forma.
Sto recuperando.
Piano piano.
Ci vuole pazienza e tanta fiducia.
Non c'è
specialmente quando si fa un intervento a ginocchio.
Certo. A proposito di fiducia, Franco, sì. Un paio di mesi di Spalletti, giudizio tuo?
Ma non avevo dubbi, conoscendo Luciano da quando era qui a Udine in poi, quindi io ho avuto sempre la massima fiducia in Luciano, quindi lui era, insomma, è sempre stato uno che ha messo sempre a posto le squadre, quindi qui a Udine l'ho visto fare delle cose veramente eccezionali, poi il proseguo della carriera parla da solo di quello che ha fatto, quindi a prescindere da quelle cose, diciamo quella parentesi azzurra, che poi per il resto credo che Luciano ha fatto delle cose eccezionali, quindi a Napoli non ne parliamo. Io credo, quando io mi auguravo, quando praticamente dovevano fare delle scelte a Torino, di prendere proprio Luciano Spalletti, perché con la squadra che abbiamo e col gioco che lui fa, poi vedi, lui gli è mancato poco a mettere a posto, a capire come sono i ragazzi. Ha sbagliato una partita, se ti ricordi, dopo ha cambiato. E praticamente ha rimesso a posto tutto, e da allora le cose si sono aggiustate.
Ora,
massima fiducia.
Ora, massima fiducia, Franco, credi che possa rientrare nella lotta per lo scudetto?
Io credo che se fanno qualche mossa giusta a gennaio può rientrare, anche perché è talmente equilibrato questo nostro campionato, quindi non vedo ancora una squadra che ha preso il largo da sola, quindi ci sono le possibilità, però vedi che siamo tutti lì,
E a proposito, dei possibili acquisti, perché sai che a gennaio non è semplice, è difficile, la Juventus poi... chi servirebbe secondo te? No, come nome,
io penso che in centrocampo bisogna aggiustare qualcosa, è in attacco.
Anche in attacco, dici?
Sia Openda che Davis. Quindi Vlahovic non so che fine fa, perché sicuramente ormai non so se rinnova, non penso che rinnovi. Però, sai, se tu hai un Vlahovic al 100% sei a posto. Però a me, sì, Openda e Davis sono degli aggiustamenti. Non è un goleador, uno che dici conto, perché non è un Higuain. Non è uno che dici conto che questo mi fa 15 gol. No, purtroppo nessuno dei due sono delle punte vere, sono delle seconde punte.
In compenso la Juventus ha un certo Yıldız, no?
Dicevo,
in compenso la Juventus ha un certo Yıldız.
Ma sai, la Juventus è la Juventus. La Juventus devi vincere. Quando metti su quella maglia, devi vincere e basta. Quindi devi capire che hai una responsabilità e quindi vai avanti. Se hai i cosiddetti attributi, vai in campo, se no stai fuori.
E il Diz li ha secondo te? Li sta avendo?
Chi?
Il Diz per
Sì, il turco, il ragazzo è un ragazzo che ancora ha un margine di miglioramento pazzesco, quindi 20 anni, quindi anno dopo anno, ma lì deve essere intelligente lui, essere aiutato dalla società, dall'allenatore, perché il ragazzo è un ragazzo eccezionale, quindi credo che non scopro io le qualità di questo ragazzo qua, però anno dopo anno deve crescere, deve entrare di più nella partita, deve entrare di più come leader.
Certo.
E questo è importante. Quindi, però questo avviene con la crescita, con l'età, con l'esperienza, con le partite che fai, specie in campo internazionale. Quindi, e allora questo ragazzo può diventare veramente un leader.
Non c'è dubbio. Dall'altra parte invece a destra, per il momento sulla tre quarti, ma... magari
ne abbiamo due.
Esattamente, ti volevo chiedere sia di Consesao che di Zegro. Cosa ne pensi, Franco?
Guarda, io credo che Luciano li sta sfruttando abbastanza bene. Consesao purtroppo ultimamente è stato infortunato.
Esatto.
Però quando ha messo dentro Zegrova ha fatto la differenza. Infatti io vedevo la partita e gli dicevi dentro di me, Luciano, ma quando lo butti dentro? Non abbiamo uno che fa la superiorità numerica, e lui è uno di questi, consenziamo uno di questi. Noi in Italia l'uno contro uno non lo fa più nessuno, noi abbiamo due giocatori che lo possono fare e sono consenziale Zegrova. Quindi io no, se lui poi è bravissimo Luciano ad alternarli, io credo, adesso non so come giocheranno domani, chi farà giocare, se Consenso ha recuperato.
Sì, è recuperato, quindi, so. È recuperato.
Non lo so, probabilmente gli giocherà lui, Ildiz, e davanti non so se mette Openda o Davis, non lo so.
Però, deve vedere, però insomma abbiamo due opzioni importanti in effetti a destra, se poi giochi il 4-3-3 staremo a vedere. Prima hai parlato...
Ma sai, io giocherei con tutti e due, uno a sinistra e uno a destra.
E il Diz dove lo mettiamo?
Chi?
Il Diz poi dove lo metti?
Lo metti dietro la punta. Fai 4-2-3-1,
scusa. Infatti Spalletti credo che o 4-3-3 o 4-2-1 sia un po' quello il
4-4-2, metti Turan, Locatelli e i tre centrocampisti, senza una Zegrova, e davanti metti
una punta.
Metti, non so, Davis, un po' Open Dark, che vuoi tu. E io giocherei così, in casa con Lecce, quindi con il massimo rispetto di Lecce.
Ci mancherebbe. Come la vivi tu questa sfida? Io capisco che insomma la maglia della Juventus è stata la tua seconda pelle per buona parte della tua carriera, però insomma sempre Lecce. Come vivi queste partite contro Lecce tu?
Beh, sai, sono partite difficili, sembrano facili sulla carta, però devi impattarle col tuo coso giusto, quindi con la mentalità giusta, perché sembrano sulla carta partire facili, poi se non sblocchi il risultato man mano diventa sempre più difficile. Se tu riesci a sbloccare nella prima mezz'ora il risultato, poi diventa tutto più facile, amministri meglio la partita.
Prima hai parlato di Ildiz, giustamente, che dovrà diventare anche un leader, forse la Juventus l'unico leader che ha, però volevo sapere la tua, è Bremer o no?
Bremer non lo scopro se scelto io, quindi il ritorno è stato eccezionale, quindi piano piano, quindi mi è mancato tanto, quindi credo che Bremer è un leader, ma poi lo dimostra anche in campo, quindi io credo che le parole le porta via il vento, io credo che è il campo che deve dimostrare se è leader o no. Bremer lo ha dimostrato in questi anni e la sua mancanza si è fatta sentire purtroppo per l'infortunio che ha avuto.
E ogni volta che gioca la Juventus non perde, oppure addirittura non subisce.
Questo è un altro paio di maniche, quindi lasciamo stare, se non subisce il gol. Diciamo, bentornato a Bremer e quindi andiamo avanti.
L'ultima, Franco, perché come da promessa ti libero, anche perché dobbiamo andare peraltro anche in pausa. Prima, tornando a Spalletti, tu sai che lui ha un contratto fino a giugno. Ora
rinnoviamoglielo subito.
Ecco, mi hai rubato la domanda, perfetto. No, perché lui ha detto no, aspettiamo giugno, però insomma si sta parlando della possibilità, dell'eventualità invece, anche per responsabilizzare i calciatori, ma soprattutto per dare, perché insomma è un allenatore di un certo livello, quindi tu lo faresti rinnovare subito? Io sì, per esempio.
Assolutamente, non ci penserei su un attimo, quindi adesso non so se un anno, due anni, tre, quanto sarà, però Luciano merita questo. Quello che sta facendo, quello che sta facendo vedere. Quindi, e poi vediamo alla fine dell'anno dove saremo.
Esatto.
Io dico, stiamo arrivando.
Allora, leggo al volo perché è una cosa personale tua. Enrico il Duca di Ruvo, Potenza, chiede al mitico Barone se sia mai stato in vacanza in Calabria tanti anni fa, località Diamante,
Scalea.
E credo che insieme a lui ci fosse anche il suo omonimo numero 7, Sala del Toro, è vero?
Ma io sono stato a Scalea con dei miei amici.
Con Sala no, però.
Con Claudio, no, con Claudio no, è un amico Claudio, ma con Sala no. Quindi, ma siamo amici con Claudio, assolutamente.
Ed eravate due fuori classe, Franco, su questo. Tu vabbè, ma più sei. Forte, tu più forte. No, vabbè.
grazie.
Lo dico perché lo credo veramente. Franco, grazie mille, di nuovo buon anno e buona serata.
Ciao,
grazie,
buon
Franco.
Anche a voi. Ciao.
Allora, siamo giunti al break, caro Federico Rossi, alle 20.05 avremo Stefano Discreti, quindi hai alimentato ulteriormente la discussione anche Franco Causio. Diteci la vostra su possibili scelte di domani, sulla conferenza di Spalletti e su quello che ha detto Franco Causio.
Fuori di Juve.
Mamma mia, caro Maurizio, che cosa mi fai riconciliare con il calcio, perché scrivi Maurizio gamba curta, sembra così, costa curta, gamba curta, non sei cugino, no? Sempre spettacolo con Causio, Claudio Sale e Bruno Conti, mamma mia che fenomeni, uno meglio dell'altro, vabbè Causio è Causio, però anche Bruno Conti, ragazzi, fece quel mondiale dell'82, sulla carta da outsider divenne Marazzico, lo chiamavano, beh, però anche Claudio Sale è stato sfortunato perché ovviamente si è trovato, come chiamiamolo, rivale, dai, si è trovato davanti il caos e quindi ha avuto per esempio in nazionale poco spazio, ma se non ci fosse stato uno forte come Causio, Claudio Sala sarebbe stato anche lui, perché era forte anche, tipi diversi, magari Claudio Sala un po' più lentino, Causio, io mi ricorderò sempre l'intesa che aveva Causio con Bettega, ragazzi, era qualcosa di paranormale quasi, no? Sembrava quasi disumana la cosa, sia con la Juventus ovviamente, ma anche in nazionale, cioè lui aveva la palla, era alla destra, chiamiamola come si deve, e praticamente alzava la testa, bastava uno sguardo con Bette che gliela metteva in testa, lo ripeto apposta, testa a testa, e lui segnava sempre, cioè c'era un'intesa, ma quella era una Juve fortissima e fuori da ogni grazia di Dio, si direbbe qualche amico mio. Stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, la Juve in estate potrebbe cambiare tutti i suoi portieri. Al momento Di Gregorio godrebbe della fiducia della società e dello staff tecnico, ma per l'ex giocatore portiere appunto del Monza non mancherebbero le richieste dalla Premier League. La Juve, in caso di una buona offerta per Di Gregorio, si potrebbe anche, diciamo così, pensare di cederlo. Perin a giugno potrebbe tornare al Genoa, cosa che ha sfiorato, l'abbiamo detto prima. Il club rossoblu l'avrebbe voluto già adesso, ma per il momento, scrive tutto io, il numero uno non si muove. Pinzoglio invece a fine stagione potrebbe valutare anche l'opzione di lasciare il calcio, e perciò in estate forse diventerà dirigente, chissà, tanto già lo fa il dirigente di fatto da un po' di tempo Pinzoglio. Perciò in estate la Juve potrebbe cercare nuovi portieri e, come dice, si dovrà cercare un giocatore che sia disposto a garantire solo una quindicina di partite. Tra i nomi valutati ci sarebbero Mandas del Montipò, mentre in caso di addio a Di Gregorio si potrebbe che poi Mandas è anche il cognome del secondo portiere della Lazio, la Juventus avrebbe, diciamo così, probabilmente preso nel caso in cui Perin fosse andato al Genoa. In caso di addio di Di Gregorio si potrebbe invece valutare Vicario, ma attenzione al nome di Maignan, che va in scadenza con il Milan a giugno, eventualmente sarebbe un colpo a parametro zero. Maignan, che se non rinnova con il Milan, sicuramente su di lui si scatenerà un'asta, perché ovviamente essendo un portiere forte, forse il più forte della Serie A, guardate che vi dico, insieme a Svilar della Roma, sta portando tanti punti al Milan, stanno portando entrambi, anche in realtà Milinkovic Savic del Napoli, però loro due stanno davanti a tutti. Maignan va a zero, la Juventus potrebbe provarci, magari gli può dare un ingaggio per il momento. Ora, se dovesse andare via alla fine Vlahovic, il massimo dell'ingaggio sarebbe quello che probabilmente o quasi sicuramente la Juventus darà il Diz, cioè 6 milioni. Maignan non so, nel caso in cui andasse via, quanto chiederebbe a zero, perché ovviamente se va via a zero, come sapete, qualsiasi calciatore ha un potere contrattuale molto più forte, molto più elevato rispetto ad un ipotetico club. E immaginando che anche dalla Premier ci sarebbero delle squadre, gli offrirebbero quasi sicuramente, anzi sicuramente, di più rispetto a quanto non possa fare la Juve. Allora, caro Federico Rossi, alle 20.05 avremmo Stefano Discreti, nel frattempo ascoltiamo qualche amico.
Buonasera Quintiliano, buonasera a tutti, sono Salvatore da Roma e buon anno di cuore a tutti quanti i fratelli bianconeri e sorelle bianconere. Stasera ho il cuore in subbuglio perché ho sentito che c'è Franco Causio, quindi per favore un saluto al grande Barone, che è stato colui che mi ha fatto diventare juventino quando avevo 8 anni, o Juventus-Inter. Vidi questa partita e rimasi folgorato a 8 anni da questo calciatore. Una persona fantastica e un giocatore eccezionale. Grazie Barone per quello che hai dato alla Juventus e per come ne parli. Tornando al calcio attuale, Spalletti ha fatto benissimo, oggi grande conferenza stampa, con umiltà, con i piedi per terra, ha dato una bella stilettata a Napoli e ha ribadito i concetti alla Juventus. La Juventus deve migliorare e deve, queste partite vanno prese subito alzannate al collo.
Sì,
bisogna subito far capire che siamo al delle Alpi e non consentire a Lecce di avere, non so, di acquistare fiducia durante la gara. Non sarà facile, perché ovviamente loro si chiuderanno tutti, però sono molto fiducioso e porteremo i tre punti a casa. Un abbraccio di nuovo Quintiliano e buona serata a tutti.
Grazie a te, un abbraccio, grazie anche del saluto a Causio. Peccato, lui tra l'altro mi ha detto di chiamarlo a quell'ora, era prevista alle 19.35, ma mi ha detto anticipiamo, mi ha chiamato poco fa, anticipiamo perché devo andare via, ho da fare, quindi l'ho chiamato subito. Quindi grazie per i saluti a Causio, mi fa piacere che insomma a voi piaccia questo tipo di intervento, insomma Causio è Causio ragazzi, il barone è il barone. Dopodiché, guarda, ti dico, hai detto la cosa giusta che io sto cercando di trasmettere da qualche giorno. Ora con il Pisa si è vinti 2-0, ma in maniera, ripeto, sporca, come dicono tanti, soffrendo nel primo tempo, anzi giocando male, faticando più che soffrendo, dai, in realtà anche un po' soffrendo, perché ricordiamolo, il Pisa ha colpito un palo, una traversa, e ci può stare in un percorso, no? La Juventus ha battuto Bologna e Roma, due rivali per la corsa in Champions League. Anzi, oggi a proposito, volevo ricordare che Spalletti oggi non ha parlato ovviamente di scudetto, e ha detto, lo sappiamo, dove, parlando poi di questo famoso caos intelligente per quanto riguarda il discorso tattico, quindi non un modulo prefissato, e poi ha detto dobbiamo stare in Champions League, eccetera eccetera. Quindi non ha parlato di scudetto, però secondo me, conoscendolo un po', lui sotto sotto comunque un'idea di pensare di tornare in lotta per il titolo, credo che lo abbia conservato, sono quasi certo, anzi sono certo di questo. Però giustamente, per il momento si parla di Champions League, ci mancherebbe. Certo, se dovessi vincere le prossime partite, Cagliari, Lecce, Cagliari, Cremonese e Sassuolo, ti presenteresti a Torino contro il Napoli in maniera un po' diversa, anche sotto il profilo della consapevolezza e della convinzione nei propri mezzi. Buonasera e buon anno Quintiliano, questo allenatore mi gasta sempre di... Pensate la differenza tra Gino dalla Sardegna, adesso leggo il messaggio, poi c'è il solito Virgilio che credo insomma ce l'abbia con Spalletti, ti consiglio di non ascoltarlo se ti fa questo effetto. Comunque pensate la differenza, ma è bello anche per questo insomma avere ognuno le proprie idee. Buonasera e buon anno Quintiliano, questo allenatore mi gasa sempre di più, e le frecciatine date a Conte mi sono piaciute particolarmente, un caro saluto al barone, un caro saluto al barone Gino dalla Sardegna. Invece, come contraltare a questo messaggio, c'è Virgilio che dice: ciao Quinto, Spalletti, solita supercazzola in conferenza sul ruolo dei giocatori, si capisce quasi nulla. Io capisco, poi magari sono punti di vista, qualche concetto viene accennato ma mai completato. Comunque non si può sentire che devi adeguarti all'avversario, se questo è Lecce bisogna vincere, punto e basta. Buon anno da Virgilio. Io non so Virgilio, intanto spero la Juventus vinca qualcosa, magari lo scudetto, chissà. Poi vorrei vedere qualche tuo messaggio, perché mi pare di capire che la tua sia una sorta di tu ce l'abbia con Spalletti, con la Juventus, ma sei contento se vince la Juve? Spero di sì, insomma, perché non si capisce. Io credo si capisca, più semplice di Spalletti, poi parla in italiano, insomma. Poi lascia perdere le battute, qualche cosa ironica, e secondo me ci sta anche, in modo che parliamo sempre di calcio, di stemperare un po' la tensione, perché come ha risposto per esempio alla domanda sulle dichiarazioni di Conte, ma lì è da fuori classe, ragazzi. Molto tranquillamente ha detto: ha ragione Conte, perché io non temo, tecnicamente non temo la sua squadra, nel senso che mi tengo la mia, e poi ha ragione anche sul discorso della struttura, perché la Juventus ha una struttura superiore al Napoli. Basterebbe pensare alle, ve l'ho detto, no? Alla barriera, quella della Juventus, quella del Napoli, sono ancora quelle fisse di una volta, no? Gli allenamenti, mi ricordo anche quando io giocavo in prima categoria in Abruzzo, c'erano quelli. La Juventus invece sono quelli che mobili, perché diciamo così, rappresentano un po' di più la situazione reale di quando batti un calcio di punizione. Però per carità, se non, io ti consiglio, se deve farti questo effetto, ti do un consiglio, ma seriamente non lo dico per non lo ascoltare Spalletti, se non riesci a capirlo, se lo definisci super cazzo, cioè, non lo so, magari sarà un problema tuo, però rispetto alla tua idea, Allora, Baiocchini di Sky Sport ha scritto: a gennaio la Juve vuole fare operazioni a basso costo per avere grandi possibilità di spesa a giugno. Vi posso sintetizzare questa frase? È chiaro che ormai l'abbiamo capito, lo sappiamo, lo ribadiamo, che se capita un'occasione la Juventus prenderà un centrocampista. Questo io sto capendo anche da come ha risposto oggi Spalletti. Se capita un'occasione, una possibilità, un'opportunità, la Juventus farà un acquisto a centrocampo, stiamo parlando del centrocampo, ma l'obiettivo vero è a giugno e si chiama Tonali. Io questo sto capendo non perché l'abbia detto Baiocchini, ma anche Gianluca Di Marzio. Diciamo che speriamo che a giugno si faccia un colpo top a centrocampo, e Tonali credo sia veramente l'uomo giusto per cercare di innalzare in maniera importante la qualità del centrocampo della Juventus, ma in generale di tutta la squadra, perché se il centrocampo cresce in maniera importante, di conseguenza aumenta anche il livello di tutta la truppa, diciamo così. Vai Fede.
Io quindi Paolo da Ferrari, innanzitutto ancora auguri.
Grazie, auguri, a te.
Tantissimi auguri. Che dire del nostro mister, è un grande. Il mio rammarico è che non sia arrivato prima al posto di quei due pseudo allenatori che avevamo prima, uno inesperto e l'altro il filosofo. È stato un vero peccato, perché abbiamo perso tanti punti e soprattutto tante partite. Per quanto riguarda la partita di domani, spero che non venga sottovalutata, ma con le mister questo non capiterà. Nelle prossime partite temo molto Cagliari, tutti parlano di Sassuolo, ma temo molto il Cagliari, perché a Cagliari troveremo già un ambiente diverso, anche sia per il clima, poi che la squadra, secondo me, sono molto forti, sono sottovalutati ma sono molto forti, poi hanno un attaccante forte davanti. Per quanto riguarda Sassuolo no, perché sarò presente a Sassuolo, al Mapei, a Reggio Emilia, perché giocheremo in casa ed è una partita assolutamente da non perdere. Attenti a Mujanovic, che è forte di testa, per il resto non dovremo temere nessuno. Per quanto riguarda il Napoli, la frecciata è micidiale, non dico altro, e forse vive sempre.
Grazie a te Paolo. Però il Sassuolo gioca a calcio, ecco, il fatto che giochi e forse ti lasci anche giocare, no? Rispetto a squadre di livello inferiore alla Juventus, potrebbe essere un paradosso, ma non troppo, una cosa favorevole alla Juventus, a differenza di altre squadre che si chiudono, anche se onestamente prima un amico ha scritto Lecce tanto verrà a chiudersi. Io non credo che Lecce si chiuderà, ragazzi, perché sono convinto che Di Francesco comunque continui. Di Francesco è così, ora ha avuto tante esoneri, però lui difficilmente si snatura. Cioè lui 4-3-3 non è che va all'arma bianca, perché un po' rispetto al passato un po' ha modificato, ha migliorato la fase difensiva, però non è una di quelle squadre che, seppur diciamo così in lotta per la salvezza, adesso è quintultima, sest'ultima, mi pare a 4 punti dalla sopra la zona calda, cioè della retrocessione, quindi comunque lotta per la salvezza, però non si snatura, credo che comunque provi a giocare. Poi è chiaro che se dovesse stare 1-0, speriamo di no, ma in vantaggio, magari un po' più di accortezze potrebbe anche adottarle lo stesso Di Francesco, che vi ricordo e vi ripeto è squalificato e quindi non è in panchina. Gianni da Ciglia, tanti auguri, che piacere salutare il mio idolo da bambino, una volta ho avuto il privilegio di parlare con lui ma ero al lavoro, non ho potuto esprimere quanto ho ammirato questo grandissimo giocatore che ho avuto il privilegio di vedere giocare, grande causa. E beh, anch'io tra i privilegi diciamo calcistici c'è stato anche questo, così come ricordava il nostro amico Maurizio, Claudio Sale e Bruno Conti, ho visto anche loro ovviamente. Vai Fede.
Eccomi quinto, Michele da Casale.
Michele,
domanda: la gara di domani potrebbe dare qualche indicazione di mercato, parlo del mercato in uscita, al netto di giocatori ormai consolidati nella posizione in uscita che dovrebbero essere João Mario e Azic? Per esempio, dopo la gara di Pisa e la prestazione che ha fornito con Miners, a me farebbe strano domani non vedere Miretti tra i titolari. Ora, se non dovesse giocare, magari potrebbe essere un segnale che il ragazzo, sì, non avrà spazio in questa Juve. Un abbraccio.
Grazie, sì. Allora, siccome siamo, grazie intanto, siccome siamo sotto mercato, è iniziato il mercato, è scattato il mercato, presumo anche che alcune scelte, soprattutto di non far giocare qualche calciatore, possano essere delle indicazioni rispetto a delle uscite. Ora João Mario sembra scontato, attenzione, sembra scontato, così come si parla di Azic, che magari verrà ceduto il primo, sicuramente se riuscirà la Juventus a titolo definitivo. Azic, che è molto giovane, ovviamente magari come in prestito, ma sa anche Miretti, lo vedo accostato a qualche squadra, lo vedo accostato a diverse squadre. Ho l'impressione che fosse anche il buon Miretti, che pure sembra piaccia a Spalletti perché ha i piedi buoni, alla fine possa diventare anche, diciamo così, un'arma, una contropartita tecnica rispetto per esempio ad eventuali acquisti, o comunque possa essere un mezzo per fare cassa in modo tale poi da reinvestire i soldi. Non lo so, staremo a vedere. Allora Virgilio dice, scusami Quinti, ma è la terza volta che mi dice che non sono tifoso. No, io ho detto, ma sei sicuro di essere tifoso della Juventus? Perché sembra questo accanimento contro Spalletti, così come non ammettevo quello contro Allegri, quello contro Motta, anche se lo critichiamo tutti, perché quando c'è da criticare ovviamente si critica. Lo stesso Spalletti, quando ha sbagliato la partita, perché l'ha sbagliata contro Napoli dall'inizio con delle scelte, poi l'aveva riacciuffata, ha risbagliato a togliere per esempio il Diz, a fare dei cambi, e vanno criticati. Però se ogni volta si manda sempre lo stesso messaggio, io lo chiamo accanimento, non vedo anche perché. Poi per carità, se per te lui è un supercazzo, nemmeno, cioè non condivido, però mi pare esagerato. Se i messaggi sono sempre dello stesso tenore, boh, forse sono, no? 3-4 indizi fanno una prova. Ti prego di evitare, in quanto non è assolutamente così. Sono abbonato allo stadio, ma non ce l'ho con Spalletti. Mi pare di sì, ma come ti ho sempre detto, servono giocatori a gennaio, senza santificare l'allenatore o massacrare l'allenatore di turno. Io sto elogiando l'allenatore perché sta facendo un ottimo lavoro. Non santifico e non massacro. Questa è la differenza che con alcuni di voi. Devi capire che siamo stanchi di lottare per il quarto posto, Virgilio. E in tutto questo Spalletti cosa c'entra? Cioè, se siamo stanchi di lottare per il quarto posto, siete sei, ma Spalletti cosa c'entra? Dire che è un supercazzola, che non si capisce? Non lo so, è un punto di vista tuo, però ogni volta mandi lo stesso messaggio. Magari mi piacerebbe anche confrontarmi su qualcos'altro, no? Di calcistico. Oggi, per carità, c'era la conferenza di Spalletti, a me non pare che abbia detto delle cose da poter essere definito un supercazzola. Lui ha detto, nel calcio moderno, ma non è la prima volta, e secondo me ha anche ragione, nel calcio moderno ormai non esistono più le posizioni, ti devi cercare il posto giusto per evitare che ti aggrediscano. Non mi pare che sia una cosa sconvolgente. Poi è chiaro che si parte con un modulo, diciamo così, più o meno definito, no? 3-4-2-1, 4-3-3, eccetera. Però poi l'avete visto come si svolgono le partite. Cambiano i ruoli, cambiano le posizioni. Di ruoli forse non dobbiamo parlare più, perché McKennie, secondo voi, qual è il ruolo di McKennie? Li fa tutti. Cambiaso, secondo voi, che parte esterno e si accentra, come lo definireste come ruolo? Ma lo stesso ultimamente, anche lo stesso con Cesao, che è stato peraltro decisivo contro la Roma, no? Accentrandosi in quel modo. Quindi questo dice, così come quando parla dei singoli, se poi c'è una battuta, credo che ci possa stare, ma secondo me è anche simpatica la battuta che fa, però poi lui parla di calcio e soprattutto poi è molto concreto. Lui ti dice, sì, ok, alla fine un passaggio della conferenza stampa, dobbiamo al più presto dare delle gioie ai tifosi, quindi al più presto tornare a vincere. Cioè, non vedo quest'altro messaggio. Il quarto posto, siamo stanchi, Spalletti non c'entra nulla. Ha detto, è chiaro che dobbiamo stare in Champions League, ma lui credo volesse intendere, ma sono quasi certo, che comunque questo rappresenti il minimo sindacale. Lo sappiamo tutti, ragazzi, però siccome lo conosco Spalletti, lui giustamente sta pensando anche di rientrare in lotta per lo scudetto, e ci mancherebbe altro. Però ogni volta mandare lo stesso messaggio, come fa a dire non ce l'ho con? Mi pare di sì, però per carità, poi ognuno dice quello che vuole. Vai Fede.
Ciao, Ciao Quintiliano, Giuseppe Bianconero da Brescia, ma orgogliosamente siciliano.
Ciao.
Quintiliano, che dire del nostro mister? Chi non capisce le conferenze stampa di Spalletti ha problemi, perché lui ti spiega le cose veramente alla lettera. E poi la parte finale, quando ha parlato del Napoli, la differenza con quei due fenomeni che avevamo di prima, con tutto il bene per Tudor, ma non per Motta, lui sa che la Juve è inferiore tecnicamente a questo Napoli, però lui, essendo alla Juve, non si sente inferiore a nessuno e fa bene. E poi la cosa più bella, quando ha detto che alla Juve sono avanti e quelli ancora hanno la barriera con le persone mobile, cioè questa è veramente una bella stoccata e fare capire a tutti che la Juve è l'elite, chi allena la Juve è al massimo, non come il Tudor che si accontentava di perdere pure a Madrid facendo una buona prova, o quell'altro che non aveva l'ambizione della vittoria, l'ossessione della vittoria. Questo è un grande allenatore, lo sa che tecnicamente la Juve non è al massimo, ma quantomeno a livello di blasone deve fare mettere sempre timore agli avversari. Ciao, fino alla fine, Giuseppe Bianco da Brescia.
Ciao Giuseppe, grazie. Vedete che ognuno poi ha le sue idee, no? Sì, tra l'altro aggiungo che questa è stata una doppia frecciata, l'ultima. A Conte, quando gli ho detto, io non invidio niente, per me non mi sento di essere inferiore tecnicamente, poi magari non lo è, però l'ha detto, così come l'altra sulla struttura, sulla famosa barriera d'allenamento, quella era rivolta soprattutto a, era ovviamente rivolta soprattutto a De Laurentiis, con il quale non si è lasciato nel migliore dei modi. Ragazzi, si sta parlando di questo Cancelo, lo riapriamo questo Cancelo, sembra che l'Inter sia avanti. Allora, Cancelo intanto credo che debba ridurre le sue, allora Sky Sport ha scritto: nel caso in cui dovesse esserci questa occasione di prendere ad esempio un giocatore come Cancelo, che piace alla Juve, piace all'Inter, è riuscita dall'Al Hilal Arabia Saudita, quindi tutti questi calciatori, oggi ho fatto anche un pezzetto, anzi questa mattina su Bianconera News, su tre nomi, no? Brozovic, che si l'altro non me lo ricordo nemmeno, Fede, comunque sia, questi giocatori che provengono dall'Arabia Saudita, è chiaro che c'è il problema legato all'ingaggio, quindi o se lo riducono drasticamente oppure magari la squadra araba potrebbe contribuire al pagamento dello stesso ingaggio, e di conseguenza andando a zero la Juventus può prenderlo a zero dal punto di vista del cartellino, quindi non pagare il cartellino e avere potergli dare un ingaggio, diciamo così, sostenibile per quanto riguarda il tetto ingaggi della stessa Juventus. Tra l'altro stavo leggendo che in Arabia Saudita forse devono darsi anche una ridimensionata, sembra che stiano mettendo dei limiti ad avere degli stranieri in squadra, e quindi diversi, perché sono quasi tutti stranieri, o meglio, ci sono anche giocatori, diciamo così, arabi, però quelli determinanti sono quasi tutti stranieri, provenienti ovviamente da campionati europei competitivi. Sembra che adesso ci stiano facendo una legge, la Federcalcio dell'Arabia Saudita, rispetto alla quale ogni squadra della Saudi League, la Serie A araba appunto, abbia dei limiti al numero di stranieri, e quindi di conseguenza si prevedono cessioni, e se però poi vogliono cedere, magari la controparte ti dice: ok, io però non posso dargli 20 milioni, faccio un esempio, al calciatore, o mi paghi la maggior parte dello stipendio, oppure al calciatore stesso, e digli: di quanto sei disposto ad abbassarti l'ingaggio, e ti posso dare questa cifra. Quindi diciamo che il potere contrattuale varia un po', magari l'ipotetico club acquirente potrebbe avere più forza rispetto alla stessa squadra dell'Arabia Saudita. Questo è un po' il punto del discorso. Tra poco Stefano Discreti.
Fuori di Juve.
Eccoci qua di nuovo in diretta. Allora, c'è il nostro collega amico Balzarini Gianni, che sul suo profilo YouTube, sul suo canale YouTube, giustamente fa una bella riflessione e dice: se Kop Meners dobbiamo utilizzarlo solo come braccetto di sinistra, non riesce a rendere a centrocampo, non ce ne facciamo nulla quasi, quindi potrebbe, dice lui, adesso ha detto, è una mia riflessione però io la condivido, potrebbe tornare sul mercato. È chiaro, no, ci perderesti dei soldi perché l'hai pagato 58/61, però ha detto lui, secondo me potrebbe avere appeal ancora tipo all'estero, 25-30 milioni, chissà, magari potrebbe ricavarli la Juventus, però staremo a vedere. Vediamo cosa ne pensa anche Stefano Discreti. Buon anno.
Buonasera a tutti, eccoci qua.
Buon anno,
buon tutto.
Esatto. Allora, caro Stefano Discreti, hai ascoltato l'ultima cosa che ho detto su Coppa Peners, ma con te mi pare che sfondere...
L'avevo già letto. Ma chiaramente Coppa Miners a fare il compitino così piazzato in difesa, è ovvio che non può valere 60 milioni. Nessuna squadra avrebbe mai pagato un difensore 60 milioni che non fa la differenza, quindi...
Cioè?
È ovvio che la Juve non può pensare di recuperare il calciatore piazzandolo così a fare il braccetto sinistro, ma deve rilanciarlo al centrocampo. Aveva senso la mossa di Spalletti per fargli trovare continuità e farlo giocare. Nel momento che ha cominciato a giocare, lui ormai deve essere riportato al centrocampo. Certo, se le prestazioni saranno come quella di Pisa, io faccio fatica anche ad immaginare che si possa arrivare a quelle cifre ipotizzate da Gianni, ovvero 25-30 milioni. Io credo proprio che il giocatore sia proprio, dopo due anni così, si svaluti quasi del tutto.
Ragazzi,
anche perché ha un ingaggio importantissimo, capisci?
Allora, caro Stefano, c'è un ascoltatore che ormai credo, non so se ce l'abbia con Spalletti, perché ogni volta che parla Spalletti critica, supercazzola, non lo capisco onestamente. Ma tu lo capisci quando parla? Io sì, perché parla di calcio.
Sì, lo capisco, spesso fa delle provocazioni, non parla tanto di calcio, quindi alla fine io credo che si possa interpretare abbastanza bene quello che dice Spalletti. Poi,
ma poi interpretare il calcio lo spiega proprio, è diverso, cioè,
assolutamente.
Allora, ho avuto il barone Causio poco fa, caro Stefano Discreti, ha detto: rinnovare subito Spalletti, primo. Secondo punto, Bremer probabilmente è l'unico leader, il Diz deve diventare leader assoluto, ha detto, nel senso deve crescere ulteriormente. E poi, parlando, visto che lui è un esperto in materia, diciamo così, di Zegrova e con Cesaro, adesso lì a destra stiamo a posto, perché non ci sono squadre o ce ne sono pochissime che hanno giocatori in grado di saltare Roma e fare la differenza, no? La famosa superiorità numerica. Cosa ne pensi?
Beh, che a destra siamo messi bene, ok, probabilmente forse il reparto dove siamo messi in assoluto meglio con Zegrova, con Cesaro, ovviamente nel momento che Zegrova sarà un giocatore completamente recuperato, e che Ildiz debba continuare a crescere sicuramente, ma è giovanissimo e già rispetto all'anno scorso quest'anno ha compiuto già, secondo me, un passo molto importante in termini di crescita, quindi va bene, ok, attendiamo la sua crescita, ma nemmeno possiamo pretendere che a 20 anni possa già diventare Messi, capito? Sta crescendo piano piano, ha tutti i mezzi per diventare uno dei più forti. Non carichiamolo di troppe pressioni. Per quanto riguarda invece chiaramente il discorso della Juventus sul mercato e tutto il resto,
allora siccome domani, oggi, stamane sembra che Spalletti abbia provato la difesa a 4, no Stefano? Io ho detto, chissà, bisogna vedere come sta Cabal, perché potrebbero essere Kalulu, certo, Bremer, Kelly e Cabal, ma se Cabal non è al 200%, ho detto forse uno tra Cambiaso e McKennie potrebbe giocare in difesa. Dove? Ragazzi, te lo dico subito dove. Se c'è Cambiaso può giocare come terzino sinistro, nel caso in cui venisse schierato McKennie, magari sposti sempre se vuole fare la difesa a 4 Kalulu a sinistra, e a destra potrebbe essere inserito McKennie, che cambierebbe per l'ennesima volta ruolo. Insomma, sono queste le possibilità, però sono tutte ipotesi, ragazzi, su questo non c'è dubbio. Invece, Stefano, volevo chiederti, secondo te, due cose importanti delle quali ha parlato Spalletti oggi. Mercato, ha detto, io sto bene così, se arriva un'occasione da Ottolini poi la prendiamo in considerazione, vediamo. E l'altra sul suo contratto, che tu sai che, insomma, due giorni fa la Gazzetta ha detto che c'è un'ipotesi di rinnovo fino al 2028, già da adesso ha detto lui, ma io l'avrei fatto prima, aspettiamo giugno, eccetera. sta barando su entrambi i casi, oppure secondo te invece lui ha risposto in maniera rispetto a quello che pensa, cioè sul mercato vediamo, ovviamente, perché non puoi chissà prendere chissà chi, e poi sul contratto aspettiamo giugno. Secondo te?
Allora, per quanto riguarda il discorso mercato, io credo che siano delle dichiarazioni di facciata, no? Perché è ovvio che se lui dice stiamo cercando un attaccante, un difensore, un centrocampista o qualsiasi altro ruolo, poi probabilmente al momento che la Juve si presentava a fare delle offerte di mercato gli sarebbero stati richiesti più soldi superiori, quindi giustamente uno dice sto bene così, quindi tu ti presenti, chiedi, non lo so, faccio esempio, faccio un nome a caso, Norton Caffi al Genoa, e tu dici quanto vuoi? No, troppo, tanto noi stiamo bene così. Cosa ben diversa è che se Spalletti dicesse mi manca un terzino destro, tu vai al Genoa e dici quanto è Norton Caffi? E lui dice 30, ma è troppo, ma anche il tuo allenatore ha detto che avete necessità assoluta di avere un terzino destro, capito? Quindi quelle mi sembrano dichiarazioni di facciata. Per quanto riguarda il rinnovo del contratto, io ritengo che sia corretto, ma non fino al 2028, ragazzi. Io lo farei fino al 2027. L'esperienza di Allegri ci dovrebbe insegnare che per il momento la Juventus non ha bisogno di fare dei contratti lunghissimi, perché poi dopo se Allegri bis parlo ovviamente, perché poi dopo se le cose si complicano e tutto il resto, io credo che l'allenatore che debba essere rinnovato nella Juve è quello che vince, è quello che vincerà. Quindi quando Spalletti rivincerà gli rifarei, però è ovvio che non lo voglio lasciare.
Sì, però devi contestualizzare, Stefano, vincerà, che dici? Che se non vince lo scudetto lo mandi via? Io no, credo che sia un discorso sbagliato.
No, non parlo di quello,
ma adesso lui c'ha il contratto in scadenza a giugno, se arriva in Champions...
Io lo prolungo fino al 2027, ma non fino al 2028. 2028 vorrebbe dire...
Ma è un'ipotesi, Stefano, magari non...
Cioè no, appunto, io ti dico 2027 sì, ti dico 2028 no. 2028 se lo deve guadagnare, cioè lui almeno tra questa stagione e la prossima, dico tanto per dire, almeno la Coppa Italia deve portare a casa, giusto per dire. Se no, altrimenti, sulla panchina della Juve non c'è mai stato nessun allenatore 3 anni senza vincere. Cioè, è la realtà. Cioè, dobbiamo essere onesti, È la storia che parla, La storia della Juve che parla. Nessun allenatore è mai stato sulla panchina della Juve per 3 anni senza vincere. Anzi, c'è Chicco Mancellotti, per 2 anni è stato lì sulla panchina della Juve, è arrivato 2 volte secondo facendo il record dei punti nel biennio, perdendo uno scudetto in una piscina e in un altro con le regole cambiate in corsa, eppure è stato mandato a casa. Quindi io su questo discorso vorrei tornare chiaro: un triennale si fa solamente a chi vince.
Sì, ho capito, Stefano, però quest'anno, io insisto, ha preso una squadra in difficoltà, non l'ha presa dall'inizio, se arriva in Champions League raggiunge l'obiettivo, secondo me, dopodiché ti faccio solo un anno perché non hai vinto lo scudetto, fammi capire, perché tu adesso devi contestualizzare, adesso, devi prendere adesso.
Io ti faccio un altro anno di contratto fino al 2027, mi fai tutta la stagione. Dopodiché a gennaio ci risediamo per valutare un eventuale rinnovo, ma chiaramente io in quella fase devo stare ancora a lottare per tutto. Te lo immagini se l'anno prossimo tu lo confermi il triennale e poi a metà stagione stai già fuori da tutto? No, assolutamente
sì,
no.
Però se si parte così, Stefano, ricominci sempre da capo. Io penso che dopo cioè Motta e Tudor siano di un paio di livelli inferiori a Spalletti, io credo questo. Poi per carità, ognuno ha le sue idee.
La storia del... Sì, lo so, ma la storia della Juve insegna: nessun allenatore ha mai resistito oltre 2 anni senza vincere. Quindi,
la storia è storia, gli ultimi anni dicono altro. Allora, sempre Gianni Balzarini, caro Stefano, siccome si sta parlando dell'ipotesi cessione Miretti, lui dice attenzione perché nel caso in cui partisse Miretti, la Juventus potrebbe virare su Samardžić, che sarebbe un ritorno di fiamma, no? Stefano, anche se Samardžić è un centrocampista abbastanza offensivo, no?
Sì, è abbastanza offensivo, e poi aggiungiamoci anche un altro fatto: l'Atalanta l'ha pagato quasi più di 20 milioni, qua c'è, e l'Atalanta è una bottega cara, cioè, quindi alla Juve che fa? Vende Miretti e poi che fa? Investe 25 milioni per Samardžić? Mi sembra molto complicato.
Anche se Palladino non lo vede, mi sembra che non lo veda molto questo calciatore, quindi
sì, ma l'Atalanta comunque sia una bottega che resta cara sempre, a meno che la Juve non venda Miretti benissimo, ma boh, non lo so, mi sembra strano. Allora, mi sembra difficile che la Juventus investa più di quello che incasserebbe, questa è la cosa.
Adriano da Reggio Calabria ci scrive: ma se ci bloccano il mercato per giugno, cosa faremo? Possiamo prendere ora qualcuno di forte in previsione di giugno, sperando che non succederà nulla? Ma perché, Adriano, dovrebbero bloccarci il mercato? Perché stiamo aspettando che decida la UEFA. L'ipotesi sono di non di bloccare il mercato, ma di ridurre o di una multa a proposito, oppure, ve la dico tutto, oppure magari di diciamo consentire meno giocatori nella lista UEFA. Questa è l'ipotesi. A proposito, Stefano, sai che la Juventus gli hanno ridotto, no, la multa per il discorso plusvalenze, manovra stipendi, da 800 rotti 1000, 850 quello che erano, a 500.000. Pensa che un sito molto importante il giorno dopo ha scritto: inizia male l'anno della Juventus, 500.000 euro di multa. Io adesso capisco che dovete prendere click, dovete fare vendere, però, Stefano, c'è un limite anche alla deontologia, alla serietà professionale. Ma come si fa a dire Juventus comincia male? Semmai comincia bene, visto che ti hanno ridotto di 300.000 la multa, o no?
Eh sì, assolutamente sì.
Cioè,
assolutamente sì.
Cioè, se tu vai a leggere il titolo sembra quasi che la Juventus l'abbiano multata di 500.000 euro, una cosa nuova, invece non c'entra nulla, perché era tutto il disco, ti ricordi il patteggiamento, no? Dopo le plusvalenze parlavano, tra l'altro hanno anche sbagliato, perché in realtà la multa alla fine è stata fatta per il patteggiamento rispetto alla questione stipendi. Cioè, informatevi, colleghi, è anche una testata, ripeto, importante, anche se in questi ultimi tempi è un po' nel caos per questioni, per altre questioni. Allora ci scrive un amico, anzi ci scrive Terry: buonasera, buon anno Quintiliano, avercelo oggi un Franco Causo in campo, nella sua tranquillità il mister ha delle risposte abbastanza piccanti. Rugani, Gatti, quando rientrano? Lecce squadra non da sottovalutare, bisogna scendere in campo solo per vincere. Lo so, Gatti, Rugani non lo so, speriamo che, diciamo, entro gennaio uno dei due almeno, se non entrambi, possano rientrare. Mentre, caro Stefano, Pierluigi da Casal Palocco si è un po' esagerato con l'anno nuovo, dice: discreti sua eminenza, dagli ste,
dagli.
Poi, allora, Vito di Bugno, guarda Vito, mi dispiace ma è un messaggio troppo lungo, consumeremmo mezza trasmissione se leggessimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 righe. Onestamente sono altri messaggi. Vai,
facciamo
Fede.
Facciamo un sunto.
No, ma dice che c'è destabilizzazione perché è stato detto che la Juventus ha contattato Simone Inzaghi. Non lo so, guarda. Vai, Fede.
Fedez.
Ciao Quintiliano, buona serata. È sempre un piacere ascoltarti.
Grazie.
Per quanto riguarda gli acquisti però della Juve, sono d'accordo con quello che hanno già detto Santarelli e quello che dicevi te. Bisogna fare degli acquisti mirati,
per forza.
Non ha senso comprare tanto per comprare. Se ci sono opportunità, come giustamente ha detto il mister, che è molto furbo e non si sbilancia, anzi cerca di mantenere ben saldo il gruppo ed evitare di evidenziare i limiti di questa squadra, in questo è un grande. Fidiamoci del mister, acquistiamo solo quello che si può se veramente ci è utile, altrimenti il vero mercato si fa a giugno. Forza Juve fino alla fine, un abbraccio e buon anno.
Ma chi sei, però non si sa da dove, chi è, nome, grazie comunque, buon anno anche a te. Sì, è vero Stefano, acquistare tanto per non credo sia il caso. Ora vediamo se veramente la Juve, stanno facendo tanti nomi come al solito, Stefano, da giocatori che giocano in Arabia Saudita che però dovrebbero drasticamente ridursi l'ingaggio, a qualche altro possibile, diciamo così, nome, però al momento io aspetto sempre le cose più o meno ufficiali, insomma quantomeno più concrete, diciamo.
Ma
così,
ma sai come funziona in queste circostanze? Secondo me c'è sempre tante trattative, magari sono vere, tante invece sono solo, servono solo per testare, magari c'è qualche procuratore, dico tanto per dire, poi senza fare dei nomi specifici, però ci sono tutte quelle situazioni, come abbiamo visto Cancelo, Verratti e Brozovic, di giocatori che sono finiti all'estero, magari i procuratori stessi o comunque qualcuno intorno dice: proviamo a mettere la voce che il giocatore vorrebbe, vediamo un po' se c'è qualcuno che è interessato, e si appinano queste trattative a una squadra piuttosto che a un'altra. Io credo che il mercato di gennaio sia sempre molto complicato, e più che andare a cercare di incastrarsi in situazioni difficili, credo che sia la cosa migliore sia sempre quella di cercare dei giocatori scontenti nelle proprie squadre perché non giocano. Devi cercare dei panchinari, tra virgolette, gente che non gioca, tipo, faccio esempio, l'anno scorso Veiga e Colomani, gente che non giocava nella propria squadra e che viene qua perché, e quest'anno c'è il mondiale, quindi dovresti trovare dei Joao Mario. Tu ce l'hai già Joao Mario, ce l'hai Rosa che vuole andare un'altra parte,
infatti, esatto,
ma
sì,
tu
sì,
devi trovare qualche altro Joao Mario che ti è, diciamo, compatibile con le tue esigenze.
A proposito, Stefano, una cosa mi ero dimenticato: domani, in occasione di Juventus Lecce, avremo la Juventus avrà un ospite speciale, alias Danilo, ad avercelo, uno come Danilo. Danilo, detto, domani assisterà. Sì.
Io ti dico, non solo Danilo, ma anche Alessandro se la farebbero comodo adesso. Danilo e Alessandro.
Alessandro non degli ultimi anni, però, l'abbiamo già fatto questo discorso.
No, l'Alessandro visto anche in finale di Coppa Libertadores, quello che c'è. Io credo che Alessandro recuperato, soprattutto Alessandro centrale, braccetto di sinistra della difesa, non più terzino a tutta fascia, perché probabilmente l'età è quella che è, ma un Alessandro centrale come l'avevamo visto qualche volta alla Juventus avrebbe fatto comodo.
Quindi
sicuramente
vai.
Risparmiavi 60 milioni di Coppa Minor.
Quindi non speri più che la Juve passi a 4 dietro, no? Se tu mi stai parlando di braccetti.
No, lo spero, però è ovvio che devi prendere un terzino. È sempre quello il discorso, non puoi passare a difesa a 4 solamente con Cambiaso, adattando poi gli altri giocatori tutto il tempo.
Allora c'è Enrico il Duca che ti scrive: Ersiur discrete stasera, mi sembra un po' puntini non si può dire, perché certe cose non le possiamo leggere. Dai, che Tonali lo si compra, dai, sorridi Stefano, un po' così ti abbiamo disturbato, no?
No, un po' raffreddato, semplicemente un po' raffreddato.
Ah, ecco, anche tu.
Toni Malanni di stagione.
Quindi martedì non sarai qui presente, già l'ho capito.
No, martedì vengo appositamente
per farmeli ammalare a me, no?
Certo.
Vai, Fede.
Vengo appositamente.
Buonasera, Quint. Buon anno, Francesco da Cosenza.
Francesco.
Grazie per questo regalo che ci fai, perché sentire il barone... per me è una grandissima emozione sentirlo parlare della Juve con noi, con questo senso di appartenenza che oggi non c'è più nei calciatori attuali. È un'emozione per me grandissima, figlio di quel tempo. Detto questo, Quint, la mia fiducia cresce, spero anche la tua, come quella di tutti gli altri appassionati, e ti chiedo, nell'ottica di questa grande ripresa che secondo me ci sarà, quali saranno i due giocatori proprio che potranno trascinarci? Togliamo il Diz, lo è già un trascinatore tecnico, ma è Bremer che è un leader. Mi dai l'indicazione su altri due calciatori che potranno, ecco,
e dovranno,
due trascinatori? Ti abbraccio, Quint.
Allora, grazie Francesco, grazie a te. Guarda, ti dico questo, ho fatto un podcast proprio su ieri su Bremer e il Diz, pretoriani li ho chiamati così, di Spalletti, che secondo me dovranno trascinare, credo lo stiano già facendo, però tu me li hai esclusi, allora io giro la palla a Stefano, gli do questa incombenza. A parte Bremer e il Diz, due che possono, io aggiungo questo invece Stefano, che devono anche loro dare una mano a Spalletti sotto il profilo del trascinare, supportare, non dico diventare dei leader assoluti, però insomma due importanti, cioè da chi ti aspetta e chi dovrebbe farlo secondo te? Due extra, allora, Bremer extra il Diz ovviamente.
Io se mi chiedi chi è, se è extra il Diz, ti dico l'unico giocatore della
già
Juventus,
già lo so.
Oltre a il Diz che cambia la partita, ed è Chico Conceição, ragazzi, c'è poco da dire. Conceição sicuramente deve crescere di più. Ovviamente l'altro nome che ti avrei fatto fino a qualche settimana fa sarebbe stato quello di Vlahovic, nel momento che ormai è fuori per infortunio. Io mi auguro che sia proprio Zegrova quel giocatore che possa diventare decisivo. Se non sarà lui, mi aspetto che almeno uno tra Davide Openda faccia un rendimento per l'incasso, per lo stipendio che prendono, dai. Cioè, non possono fare il compitino. Cioè, Davide guadagna uno stipendio da top player, non l'ha dimostrato per niente. Openda anche guadagna uno stipendio da giocatore fondamentale, non l'ha dimostrato per niente.
No, soprattutto è stato sarà pagato, soprattutto sarà pagato 45 milioni.
Beh, ma anche l'ingaggio 4 milioni di euro è il quarto della rosa della Juventus, Vlahovic 12, c'è Davide 6, Bremer 5, Kopp Meiners 4,5, poi c'è Davide e c'è Openda,
sì.
È il quinto stipendio della rosa, quindi cioè, mi dispiace, ma Davide, Openda e Kopp Meiners sono quelli che guadagnano di più nella Juventus, tolti Vlahovic che ha un vecchio contratto e Bremer che è il più forte. E non stanno facendo
purtroppo no, hai ragione Stefano. Tra l'altro oggi ne ha parlato anche Spalletti, sia di Openda che di David, ha detto gli attaccanti dovrebbero fare questo. È chiaro che lui non è che possa attaccare, non fa come Gasperini che dice no Ferguson ma lascia stare qua e là, perché sono comunque, lo stiamo dicendo, anche un patrimonio tecnico. Se avesse Vlahovic, ovviamente il titolare l'aveva già fatto, sarebbe sicuramente Vlahovic. Io invece dico questo, Stefano, uno dal quale non mi aspetto ma già lo sta facendo e mi fido molto è Kalulu, perché le ha giocate tutte, non è mai uscito, si sta rivelando un ottimo acquisto questo ragazzo.
No, senza dubbio, soprattutto si sta rivelando integro.
Bravo, esatto.
Sia uno dei problemi che aveva avuto col Milan era avuto una sequenza di infortuni. Questa è dimostrazione che non sempre, quando uno va a vedere un pregresso dei giocatori, dice mamma mia, questo era sempre infortunato. Poi se risolvi il problema, ok, a volte puoi anche essere determinante. Chiaramente io ti dico, mi aspetto qualche tu, se poi devo aggiungere anche qualche altro giocatore. Mi aspetto che Thuram possa tornare sui livelli dell'anno scorso. Io non so se è un'involuzione dettata dal fatto che è un po' stanco, oppure se, non voglio dire che si sta già risparmiando per il mondiale, però
no, ti prego.
Nell'anno del mondiale i giocatori hanno sempre dei rendimenti alterni, però lui non è nemmeno scontato che vada al mondiale, nel senso che sicuramente c'è, non è titolare, quindi deve fare ancora di più, quindi probabilmente c'è qualcosa che quest'anno non lo fa rendere al meglio come l'anno scorso.
E io mi aspetto, e poi do la linea a Federico perché siamo giunti al break, l'ultimo tra l'altro sta per iniziare la partita del Milan, ma non la vedo, al di là di questo. No, Stefano, l'altro che mi aspetto molto, dal quale mi aspetto molto perché credo che sia un ottimo calciatore, è Kefren Thuram. A tra poco con le cose che ha detto Casio, la carne che ha messo sul fuoco Stefano Discreti, e poi ovviamente tutte le cose di cui stiamo parlando, scelte per domani, opzioni per il futuro appunto di Spalletti, il mercato eccetera eccetera. A tra poco.
Fuori di Juve.
Allora, tra poco c'è una partita che comunque interessa la Juventus, perché c'è Cagliari-Milan, intanto perché il Milan è una rivale diretta per la corsa sicuramente alla zona Champions, diciamo così. Il Milan lo danno anche in lotta per lo scudetto, va bene, e poi perché c'è sfida il Cagliari in casa del Cagliari, sarà prossimo avversario della Juventus in questo gennaio, che potrebbe darci tante risposte su quello che potrà essere l'obiettivo della Juventus. Allora, mancano, sto vedendo che manca Pulisic nel Milan, Maignan, De Winter, Tomori, Bartesaghi, Selemakers, Fofana, Modric, Rabiot e Stupinon, Loftus-Cheek e Leao, 3-5-2. Quindi sostanzialmente, vabbè, staremo a vedere, dai, cosa farà il Milan. Caro Stefano Discreti, ecco, adesso ti vedo meglio, sembravi andare sempre più giù, insomma, come quelle squadre che perdono colpi e pian piano vanno verso la zona diciamo così pericolosa. Ma a proposito di zona pericolosa o meno, ma domani contro il Lecce, io Stefano ho detto, no, abbiamo sempre parlato in questi giorni della partita con il Pisa, la famosa vittoria sporca che ci può stare. Domani onestamente, Stefano, mi aspetto che la Juventus metta le cose in chiaro subito, lo diciamo spesso, però questo è un altro salto di qualità secondo me contro le, chiamiamole, piccole, perché di questo si tratta.
Assolutamente sì, però sono troppe volte che diciamo mi aspetto una vittoria, convincente con la partita già chiusa nel primo tempo, e poi ogni volta che lo diciamo arrivano delle vittorie sofferte, anzi sì, che arrivano delle vittorie, perché poi alla fine non vorrei che poi arrivano delle sorprese proprio assolutamente che non stiamo nemmeno a commentare una vittoria. Quindi io per il momento mi accontenterei comunque di una vittoria ottenuta senza un infarto, vai.
Sì, sentiamo senza soffrire, è vero. 3-4-0, c'è gli ultimi 20 minuti. 3-4-0, 5-4, 2-5-3, 2-4. Inizio di stagione, inizio del 2026, inizio del mercato. Ho parlato Spalletti. Quali sono le vostre prospettive, le vostre ambizioni, i vostri propositi in chiave Juventus, ovviamente del 2026? Onestamente, Stefano, la Juventus credi che abbia difficoltà a entrare tra le prime quattro? E non ti chiedo dello scudetto, perché faccio una domanda a pre.
No, difficoltà io credo che, diciamo, tre posti sono molto complicati, cioè Inter, Napoli, Milan sono molto complicati, devi giocartela con loro. Io credo che ci giochiamo il quarto posto con la Roma, ad oggi credo che ci giochiamo il quarto posto con la Roma.
Ah, dici che sono già assegnati i primi tre posti?
No, non dico che sono già assegnati.
Insomma,
Inter e Napoli, a meno che ti suicidi loro, sono assegnati. Il Milan, che gli è rimasto solo alla competizione, il campionato è fuori da tutto. Probabilmente il Milan è favorita rispetto a Juventus e Roma. Però è ovvio che se la Juve continua a vincere, il Milan pareggia, la Roma crolla e allora ne parliamo. Però chiaramente ti direi che se l'Italia dovesse andare avanti in Europa e ottenere il quinto posto in Champions, noi entreremo al 99,8% in Champions League. Se restano quattro squadre, voglio vedere l'evoluzione del resto della stagione, soprattutto per quello che riguarda, giustamente, come dicevamo, Milan e Roma.
Diciamo che hai poca fiducia in Spalletti, io questo l'ho capito, Stefano, perché non l'avresti voluto sulla panchina della Juventus, avresti preferito Mancini, non ti stai fidando nemmeno adesso che sta pian piano rimettendo la macchina in carreggiata.
No, allora, io ho piena fiducia in Spalletti, nel senso che lo ritengo un allenatore superiore a Tudor. Se tu mi chiedi ancora oggi tra Tudor, cioè tra Spalletti e Mancini, chi avresti preferito, ti dico ancora che avrei preferito Mancini.
Mamma mia.
Lo confermo. E, per quello che riguarda ovviamente il discorso della Juve, io ti dico che attualmente la Juve è nettamente inferiore a Napoli e Inter, ma un Milan che fa solo il campionato, probabilmente il Milan con tutti quanti a disposizione, anche quello è superiore alla Juve, non magari nell'11 titolare, perché forse la Juve, però nel fatto di poter gestire le risorse tutte le... La Roma mi sembra quella che sulla carta è messa peggio, però se dovesse pescare un attaccante dal mercato di gennaio, occhio.
No, ne vuole due, Stefano. Zirkzee e Raspadori, ne vuole due,
Ma Raspadori sembra che forse, visto che la Lazio ha ottenuto questo jackpot vendendo il Tati Castellanos a 30 milioni d'euro al West Ham, sembra che la Lazio rilanci pure la squadra.
Lo so, ma poi bisogna vedere il calciatore se preferirà andare alla Roma o alla Lazio.
Ah, vabbè, certo.
Allora, te l'ho letta, no, la formazione del Milan, perché eri in collegamento già. Pensi che sia più forte?
No, ho già sentito.
Pensi che sia più forte della Juve, chiamiamola titolare, dai. Onestamente, dai, sulla casa. Lascia perdere, Pulisic, che è quello più forte di tutti. Non so perché non l'abbia schierato,
no,
magari.
È in panchina Pulisic, c'è in panchina Pavlovic,
in panchina,
sì. Sì, il Milan è fuori gabbia, il Milan è in emergenza. Quindi, per quello che ti dico, il Milan, se avesse anche la competizione europea, tutto quanto, direi proprio che probabilmente faticherebbe ad entrare nelle prime quattro. Potendosi concentrare solo sul campionato, Allegri potrebbe trovare la quadra nonostante l'emergenza continua. Ma hanno preso anche per la prima volta in panchina, cioè Fulkrug, non penso che risolverà i problemi, però meglio di niente, diciamo. Dai.
Ciao Quintiliano, sempre saggio e bello ascoltarti. Io Spalletti l'avrei voluto 10 anni fa, se non di più, e poi mi è anche simpatico, oltre che dimostrare di essere intelligente. Oh, poi vedremo sempre, fino alla fine. Grazie a te, Michele, che poi chiede: posso chiederti su quale trasmissione della RAI partecipi? Solo curiosità, buon anno, grazie. Vabbè, Radio Rai 1 Sport, il caffè di Radio Rai 1 Sport, che in questo momento è in ferie, tra virgolette, la trasmissione. Stefano, invece, sul discorso legato a il Diz, si parla ovviamente quasi tutti i giorni ormai, secondo me, fino a quando non firma, di questo rinnovo. Sembra, allora, il problema, al di là del discorso economico, e quindi la Juventus passerebbe da 1,5, che prende adesso il ragazzo, a 6 milioni. E ok, sarebbe il più pagato, lascia perdere Vlahovic, perché è fuori quota, insieme ovviamente a David. Sembra che lui abbia chiesto, e forse anche in maniera lecita, se vogliamo, no Stefano? Diciamo, delle garanzie, comunque voglia sapere se veramente la Juventus continuerà a costruire una squadra per tornare a primeggiare. Secondo te, se la Juventus dovesse rinnovare, come credo, spero, il Diz, significherebbe che quelle parole di Elkan sulla Juventus deve vincere eccetera, diciamo, siano reali, e quindi crede alla Juventus che continua a costruire ulteriormente per tornare a primeggiare? Poi non è detto ci riesca, però insomma, significherebbe qualcosa di importante il rinnovo del Diz? Questo volevo chiederti.
Ah sì, sicuramente significa che tu comunque non vuoi fare cassa con i giocatori più importanti che hai, ma vuoi costruire qualcosa di importante nel futuro, non solo nel presente. Penso complicato il discorso che Inz sia andato in società dicendo sì, ma io oltre al rinnovo
non è che sia andato, però magari
ma io credo che gli dica, cioè, nel momento che vai a fare il rinnovo, magari dici, cioè, ovviamente il ragazzo vorrà continuare a competere con la Juventus anche in Europa, anche in Champions League,
cioè,
facendo capire che comunque, cioè, non basta solamente il rinnovo, ma il ragazzo è ambizioso, voglia competere. Ma non che dette a condizioni al punto di dire se non mi comprate questo piuttosto che quell'altro, però è un bel segnale l'eventuale rinnovo di Diz, sicuramente è un bel segnale.
E sembra che anche Spalletti, insomma, stia diciamo facendolo, lo stia convincendo, quindi sì, Spalletti continuerà con la Juventus. Sì, oggi lui, quando ha detto no, io non ho chiesto nulla quando ho parlato la prima volta con Comolli, e quindi aspettiamo.
Salvosa. Ma certo, Spalletti, per quello che ha dimostrato fino adesso, secondo me si merita la riconferma, salvo ovviamente un finale di stagione catastrofico in cui la Juve fallisce l'obiettivo Champions League, viene eliminata in malo modo, cioè un crollo alla Motta dell'anno scorso, allora a quel punto se ne riparla.
Mamma mia, io non c'è un... spero di no, Stefano, non dobbiamo nemmeno pensarci a questo.
La Juve a gennaio dell'anno scorso, in questo stesso momento, stava messa meglio di come sta messa adesso. Quindi se poi Motta è crollato, poi per carità, Motta è crollato e Spalletti potrebbe far meglio, addirittura rientrare anche per la lotta a scudetto. Ce l'auguriamo tutti, però io sono dell'avviso che nel calcio contemporaneo ormai è inutile fare contratti lunghi, cose, perché ormai non è più come una volta, tutto va talmente troppo rapido che uno dice... Ed è per quello, ritorniamo al discorso, gli fai un triennale a Spalletti, ok? Quest'anno la Juve arriva sesta, ma come fai a tenertelo? Come fai a tenertelo, capisci?
Ma tu pensi sempre alle cose negative, perché deve arrivare sesta la Juve?
No, perché? No, se vince lo scudetto, glielo faccio triennale, gli faccio pure il quadriennale, ma fino a che non vince, io ti faccio sì il contratto per un altro anno, perché arrivare a scadenza di contratto a fine anno è ridicolo per quello che ha dimostrato. Ma ti faccio un altro anno, non ti faccio triennale, ti faccio un altro anno con l'opzione che se l'anno successivo migliori la posizione in campionato rispetto a quello del... c'è il rinnovo automatico. Allora sì, ti stimolo sempre a fare meglio, ti stimolo sempre a fare meglio, ma non faccio come Allegri. Purtroppo dovrebbe essere stato dimostrato il quadriennale fatto da Allegri a prescindere dai risultati, è quello che ci ha incastrato, così come aver fatto un triennale a Motta senza sapere se era la Juve, e soprattutto con Comolli che non lo voleva nemmeno Tudor, che addirittura è andato a fare un triennale, ma c'è tanto se lo manteneva e andare a fare un triennale, cioè fare questi contratti lunghi quando non hai certezza. Allora, o siamo dinanzi a una questione tipo ho preso, faccio esempio, tanto per dire, dico Zeman dei tempi degli anni 90, cioè nel senso voglio costruire un'idea di calcio, prendo un allenatore su cui costruisco e a prescindere dalle cose che vanno costruire. Ma nel calcio contemporaneo fare 3-4 anni di contratto, soprattutto in una squadra come la Juve, che dove è dimostrato dalla storia, da 100 anni, che se 2 anni non vinci niente, vai a casa. Vai a casa. Questa è la realtà. Quindi Spalletti si è meritato sicuramente con questa prima parte il prolungamento del contratto fino al 2027. Ma per arrivare al 2028, per me, perlomeno dovrebbero mettere rinnovo automatico in caso di miglioramento della posizione in campionato rispetto all'anno precedente.
Allora, no, mi sono perso il Barone Causi, appena c'è il podcast recupero, mi scuso con il Barone, infinita classe per Luigi da Casalpalocco. Guarda, per Luigi lo puoi trovare il podcast in serata, se non c'è già, su Bianconera News, Giovanni da Riccione, scusa, hai ragione, ah, perché non hai detto il nome, tranquillo. Alessandro da Taormina dice questo, Stefano ci chiede, ciao Quintiliano e Stefano, cosa ne pensereste di un centrocampo con Thuram, Kopp, Meners e Frattesi? Io ne boccio due, oddio, uno lo boccio sicuro, Frattesi, e avrei dei dubbi su Kopp, Meners. Tu?
No, Frattesi, non è il giocatore fondamentale, quindi non mi piace, non bocciato pure per me.
E poi bisogna vedere Kopp, Meners, perché domani ora Stefano può darsi, non è certo, praticamente potrebbe dirottare tiro del Cagliari, di nuovo Kopp, Meners, però questa volta forse sulla linea dei centrocampisti. Se non va bene nemmeno adesso, Stefano giustamente diceva Balzarini, o si mette sul mercato, no, perché sennò diventa un problema serio, Stefano, questo di
no,
Kopp,
l'avevamo detto pure l'altro giorno, per assurdo Frattesi non vale i soldi che vale, l'abbiamo detto anche martedì in studio, però per assurdo dovesse venisse proposto uno scambio alla pari con Kopp, Meners, valutati tutti e due 50, dico, per dire una cosa, io lo farei, tanto a quel punto Kopp, Meners c'ha un rendimento da 5, da 4 e mezzo, Frattesi comunque potrebbe essere superiore. Volevo aggiungere una cosa sul discorso del calcio contemporaneo e fare un paio di esempi proprio da adesso. Uno è sicuramente l'ultimo caso, cioè proprio recente, imminente, una notizia di adesso, cioè l'esonero praticamente concordato di Enzo Maresca. Cioè parliamo di un allenatore che solo 3 mesi fa, 4 mesi fa si laureava campione del mondo dopo aver vinto,
per quello che può scorso contare quel torneo, Stefano, onestamente, dai.
Senza dubbio, però aveva portato il Chelsea, che era fuori dalla Champions League, l'aveva portato in Champions League, gli ha fatto vincere un torneo internazionale europeo e poi ha fatto vincere pure il mondiale. Nel calcio contemporaneo tu vinci e poi vai a casa, ed è la stessa cosa che è successo anni fa, ricorderete bene, anche a Tuchel, cioè ha vinto la Champions League e poi è stato mandato via dopo 5 mesi. Il calcio contemporaneo,
no, fermati, no, è diverso. Lui fu mandato via e poi a stagione in corso prese una squadra con la quale ha vinto la Champions, diverso, non che è stato mandato via dopo aver vinto.
No, ma poi è stato rimandato via pure da là, però lui è stato mandato e ha cambiato squadra in corso.
Vinse la famosa Chelsea in finale contro il City di Guardiola, che giocò senza centravanti.
Sì, contro il Chelsea con il gol di Havertz. Però ti sto dicendo, è stato riesplorato proprio Tuchel. Cioè non ti guarda in faccia nessuno nel calcio quando vinci, pensa quando non vinci. Quindi ormai, a meno che non hai un allenatore che ti costruisce, un modello hai, prendi il Van Gaal dei bei tempi, prendi un allenatore, cioè faccio esempio, adesso mi sembra di poter dire che forse l'Italia è Italiano o Gasperini, cioè sono due allenatori che puntano quasi tutto sul gioco. Allora se tu hai quell'idea, tu dici, oh, a questo gli faccio 3 anni di contratto, ma a un gestore del gruppo, a un gestore dello spogliatoio, se le cose non vanno bene è inutile parlare di 3 anni, 4 anni, perché poi tanto salta tutto. Ormai il calcio è profondamente cambiato e va troppo di fretta.
Fermo restando, Stefano, che diciamo sotto alcuni punti di vista, al di là della gestione, io ho capito il tuo discorso, però Spalletti sarebbe uno da costruzione, perché è proprio un allenatore di campo 24 ore su 24, estremizzo il concetto. Io questo
allora,
dico.
Allora è un altro discorso. Allora, quello è un altro discorso. Se tu mi dici, ma là devi essere però chiaro nell'esposizione, con Spalletti vogliamo tornare a primeggiare in Europa perché vogliamo costruire un'identità di calcio propositivo e non difensivo. Ci siamo dati, non lo so, 5 anni di tempo, dico, in cui torneremo a vincere in Europa, sperando di anche di anticipare i tempi d'Italia. Non avremo grossi investimenti, però comunque l'allenatore sceglierà i giocatori. Ok, se non, tu non crei aspettative, per me glielo puoi fare anche decennale. E ritorniamo al calcio un po' degli anni 90, ok, di Ferguson e di Wenger, dove tu hai scelto degli allenatori di cui ti fidavi, che per anni e anni non hanno vinto nulla, e poi però hanno portato le rispettive squadre, soprattutto il Manchester United, a vincere trofei come non avevano mai vinto prima. Però ti sto dicendo, è credibile secondo te che in Italia noi aspettiamo i 4-5 anni che attesero a Manchester prima di Ferguson, o i 3 anni a Liverpool prima di Klopp? È credibile che in Italia tu aspetti un allenatore e gli dici, vabbè, 3-4 anni ci impostiamo? È quello che io ti dico, mi sembra veramente complicato.
Sì, sì, no, no, per carità, su questo ho capito il tuo discorso, però insomma...
Poi tu lo sai come la penso io, no? Cioè, se viene qua Jürgen Klopp...
Buonanotte!
No, ti sto dicendo, io gli farei un decennale e gli direi, adesso con calma faremo la grande... Magari non vinceremo subito perché non abbiamo i soldi da investire, ma è lui l'allenatore che ci riporterà a vincere in Europa. Io di lui avrei piena fiducia e con calma, e te l'ho detto, io l'avrei preso già 2 anni fa, quando erano via Allegri, piuttosto non avrei fatto mercato e tutti i soldi investiti, oggi sarei con Jürgen Klopp a giocare con Sule, Huijsen, Mbangula, Savona e tutto il resto, ma avrei Jürgen Klopp e ogni anno magari inserivo un top player chiesto da lui. Ma Jürgen Klopp sarebbe mai venuto alla Juventus, Jürgen Klopp, ad allenare Mbangula? Questa è la realtà.
Sei saltato, Stefano?
Ho detto ma Klopp avrebbe mai accettato di allenare una Juve con Bangula? E questo è il discorso, perché se lui avesse accettato, per me tutta la vita, meglio dare i soldi a lui piuttosto che darli ai Cop Miners, Douglas Lewis.
Ho capito il tuo discorso. Allora Stefano, siccome si sta parlando, tu lo sai, no, di riaprire il cancello proprio perché l'Inter sia in vantaggio, Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, ha detto, rispetto alla possibilità che la Juve lo prenda, Cancelo si avvicina all'Inter, operazione in prestito, si lavora sull'ingaggio. Saresti dispiaciuto se andasse all'Inter? Cioè avresti preferito la Juve, o preferiresti, perché ancora non è accaduto, la Juventus?
Beh, sinceramente mi dispiacerebbe molto, ma soprattutto perché la Juve ne avrebbe un assoluto bisogno di un giocatore come Cancelo, cioè che può giocare su entrambe le fasce, destra e sinistra, sarebbe il perfetto alter ego di Cambiaso, quindi potresti far giocare i giocatori alternandoli. E invece che cosa faresti? Mi dispiacerebbe, perché poi andrebbe a rafforzare una squadra come l'Inter, che in questo momento ha un problema lì proprio a destra per l'infortunio serio
di Dumfries.
Che ha subito Dumfries, quindi si rinforza l'Inter e non mi rinforzo io in un reparto di cui ho bisogno. Quindi se ti dico, sì, mi dispiace molto. Premesso che non è che ritengo Cancelo Cafu, non è che sia il migliore esterno destro del mondo, però in Italia, è un terzino che fa la differenza sicuramente.
Io voglio vederlo all'opera, però Cancelo adesso, non so come stia, anche perché ti posso dire, Stefano, da quando è andato via dall'Italia non è che abbia lasciato delle tracce indelebili nelle altre squadre, secondo me, rispetto a quello che si diceva, o no?
No, è sempre il solito discorso, grandi aspettative in fase offensiva, ma poi grossi errori sempre in fase difensiva, in fase di copertura.
Infatti, allora ci ha mandato un messaggio Alfio da Sapri, buonasera DNG, comprare Frattesi significa spendere 80 milioni, tra parentesi, con Locatelli, per non avere un centrocampo decente. Alfio da Sapri, no, lui dice che oltre a quelli di Locatelli sui 30, sui 40, se come ti ricorderai, Stefano, dice lui, se prendi pure Frattesi alla fine spendi totale 80 milioni, non è un centrocampo all'altezza.
E vabbè, ma allora che facciamo?
Locatelli però è della Juve da qualche anno ormai.
Ne abbiamo spesi 45 per Cop Miners, scusa, 60 per Cop Miners e 45 per Douglas Luiz. Che facciamo? Non compriamo più a centrocampo? Che facciamo? Da qualche parte mi dirai, ti ripeto, io per me Frattesi non è il giocatore ideale per questa Juventus, ma non è che la Juve non può più comprare perché ha già speso tanto in passato, o comunque di andare solo su certezze, perché le certezze, se fossero tali,
sarebbe troppo facile. Però lui forse voleva dire che dopo, secondo lui, almeno io interpreto così, dopo l'errore fatto con Locatelli, no, sarebbe il caso di non fare
una... io ripeto una cosa che ho detto l'altro giorno in una trasmissione e tutto quanto. Io sul fatto di Locatelli come errore di mercato, io continuo a dire che c'è proprio che c'è un errore di fondo. Cioè, Locatelli è stata una grande operazione della Juventus. Ti spiego perché: era il momento che la Juve praticamente non poteva quasi operare sul mercato, non aveva fondi. La Juve ha preso Locatelli in prestito biennale gratuito, pagando il giocatore in 5 rate, poi 25 milioni di euro più un bonus da 10 milioni, che vuol dire che l'ha pagato 35 milioni effettivamente.
No, un po' di più, Stefano, però, un po' di più,
sì,
credo.
Vabbè, no, l'ha pagato 37 milioni e 5,
qualcosa del genere.
Però
sì,
ti sto dicendo, però l'ha pagata a partire dal terzo anno, praticamente in 8 anni, ragazzi. È come se tu dici: io non ho i soldi in questo momento per comprare la macchina. Arriva uno e ti dice: guarda, se me la paghi tra 2 anni, però me la paghi un po' di più, ma ti do una Jeep. E tu però vai in giro con sta Jeep che in quel momento non te la saresti potuta permettere. Quindi tu devi racconalizzare che Locatelli è stata un'operazione che ti è stata concessa dal fatto che tu non potevi fare niente. Un prestito biennale gratuito, ma dove si è mai visto, ragazzi? Dai. 2 anni ha giocato nella Juve senza che tu hai tirato fuori dei soldi, hai potuto quindi riequilibrare i conti e andare in Coppa e tutto il resto, dai, su.
Allora, dopo questa analisi di Stefano sull'acquisto di Locatelli, siamo giunti al termine. Intanto ancora 0-0 tra Cagliari, che non gioca male, devo dire la verità, e il Milan. Caro Federico Rossi, domani non ci vediamo, intanto perché io non faccio colpo di tacco e nemmeno tu, quindi ci vediamo la prossima settimana con Stefano. Ci vediamo martedì, sicuramente un orario cambiato perché giochiamo, giusto,
alle 5
perché giochiamo alle 5. Martedì, esatto,
esattamente. Stefana, quindi io mi aspetto la
cartetta dalla Juventus, esattamente, è vero,
sì, dalla Juventus, ma anche da Federico Rossi in regia.
E dopo te lo dico quello che ti darà Federico Rossi. Grazie Federico Rossi, grazie a tutti voi, grazie a Stefano, grazie, buona serata, buon weekend,
ciao,
e buona
ciao,
partita.
Buon fine settimana a tutti.
Grazie, un abbraccio, ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.